credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti cristiani.
La gioia del viaggio.
Cari amici, bentrovati da Rosario Tronnolone al nostro appuntamento del giovedì con Allargare gli orizzonti. Oggi vogliamo parlare di teatro. Restate con noi la prossima mezz'ora.
Allargare gli orizzonti. Spazio in diretta di Orizzonti Cristiani.
Cari amici, bentrovati da Rosario Tronnolone al nostro appuntamento del giovedì con Allargare gli orizzonti. Oggi andiamo idealmente a teatro, andiamo tra l'altro qui vicino, al Teatro dell'Orologio, nella Sala Orfeo, dove fino a domenica prossima, 20 novembre, è possibile vedere lo spettacolo Gastone, storia di teatro, d'amore e di altre facezie. Lo spettacolo è scritto e diretto da Massimiliano Coccia ed è interpretato, tra gli altri, da Ivan Bellavista. E proprio Massimiliano Coccia e Ivan Bellavista sono miei ospiti qui in studio. Benvenuti.
Buongiorno.
Buongiorno.
Allora, cominciamo subito con Massimiliano Coccia, che appunto ha scritto questo testo e che lo ha diretto. Come ti sei avvicinato ad una figura abbastanza lontana nel tempo come quella di Petrolini e del suo appunto famosissimo Gastone?
Diciamo che per chi fa teatro, in qualche modo la storia di Petrolini e quindi tutto quanto quello che comunque Petrolini ha lasciato al teatro rappresenta innanzitutto un patrimonio importante. Quindi secondo me chi vuole in qualche modo fare qualcosa in questo mondo deve per forza confrontarsi e studiare qualcosa di questo grande autore. Io mi ci sono avvicinato in qualche modo per una genesia familiare, perché comunque avevo all'interno della mia famiglia un nonno che, come dire, mi raccontava di queste sfide Piazza Guglielmo Pepe tra Petrolini, Cacini e tanti altri, e quindi il personaggio mi ha incuriosito, e soprattutto mi ha incuriosito la metafora che sprigionava, cioè comunque raccontare il mondo del teatro e dello spettacolo. In questo caso Petrolini raccontava anche della man spettacolo, che è una cosa che ormai non esiste più, e lo faceva, diciamo, non solo con in qualche modo con una critica al sistema, ma anche e soprattutto mettendo in luce i suoi difetti, le sue negatività, e quindi lo stesso Petrolini diventava maschera e interpretazione anche dei lati negativi del teatro. E questo secondo me lo possono fare solamente i grandi mm-hmm. artisti, che comunque contengono nel loro fare, nel loro agire una moltitudine che gli consente di essere talmente grandi da vedersi anche da fuori. Mm-hmm. E quindi questo è stata una cosa che certamente mi ha in qualche modo affascinato, cioè poter raccontare un mondo di cui anche noi facciamo parte, che però contiene appunto delle storture, delle cose che comunque non vanno, o comunque un'eccessiva anche carica forse di egocentrismo, di manie, che questo personaggio contiene tutte, insomma.
Mm-hmm. Tuttavia quindi non si tratta, questo lo chiariamo, semplicemente di una rievocazione appunto di un grande personaggio, di un grande attore, perché la vostra storia comincia invece nei giorni nostri e con un problema più grave ancora.
Sì, il problema
cioè la
più
chiusura
grave
dei teatri.
Sì, appunto, diciamo che se Petrolini aveva appunto tanti spazi dove portare scena le proprie opere, diciamo chi fa teatro oggi si confronta con quello che gli attori appunto di questo spettacolo recitano nel prologo, e poi recitano, insomma, in realtà sono tanti discorsi che ci facciamo anche in prova, anche così si trovano appunto in questo teatro che sta per lasciare il posto a un centro commerciale abbandonato, dato in prestito seguito da un onorevole che però sfortunatamente è finito anche in prigione, quindi diciamo c'è anche proprio questa come dire, perché poi alla fine se sembra io ho partecipato per esempio una volta ad un festival e hanno mandato i saluti all'assessore che era stato arrestato il giorno prima in Sicilia, quindi diciamo è una realtà triste che comunque alla fine capita in Italia. E quindi questo è diciamo quello che si trovano questa giovane compagnia, quello che si trova davanti, ovvero un teatro dismesso che lascerà il posto a un centro commerciale, e loro nonostante tutto però ci provano, e questa è la cosa secondo me
provano però
bella.
con un testo moderno, con
un altro testo che noi ironicamente abbiamo chiamato Stipsi che voleva essere un viaggio nel quotidiano in qualche modo, e appunto diciamo solo che questa compagnia non è assolutamente convinta di questo testo e quindi coglie la palla al balzo con il ritrovamento di una valigia con dentro i vestiti di scena, i copioni di Gastone, in più con le scenografie intorno,
perché
di
quello
dire,
era lo spettacolo che era
che
stato,
era, stato era l'ultimo spettacolo volta. Che era stato rappresentato lì, e colgo la palla al balzo e dice scusa ma lasciamo stare Stipsi e facciamo Gastone, e uno degli attori dice almeno se dobbiamo morire di fame lo facciamo con onore quindi diciamo ecco c'è questa cosa, però la cosa perché molti anche gli dicono beh insomma anche nelle recensioni dice no perché comunque il prologo lascia un po' l'amaro in bocca, in realtà non è vero, perché nonostante tutte le difficoltà questa compagnia ci prova, sta sul palco, che poi è quello che facciamo noi, perché fare teatro poi oggi in Italia non è assolutamente facile, però nonostante tutto noi non solo ci proviamo ma lo facciamo ogni sera e quindi anche questo è in qualche modo è un insegnamento pedroliniano, perché poi la vita anche di Pedrolini, come dire, lo ha allontanato spesso dalla sua da quello che poi lui sarebbe diventato. Da piccolo va in riformatorio, lo vogliono mandare a lavorare in una bottega di falegnameria, lui si rifiuta, scappa, per la prima volta fa uno spettacolo, quindi ecco anche lui in qualche modo ha superato delle altre vicissitudini che però diciamo come dire ha affrontato, e quindi in qualche modo ecco questo prologo vuole anche dire questa cosa qui, in sostanza, certo. Cioè, vuole anche essere di sprone diciamo a chi come noi ha un'età giovane, che comunque non occorre spesso passare per delle vie strane, ma occorre lavorare tanto, fare tanta fatica, mettersi in discussione e provarci, insomma.
Certo. Vediamo invece con Ivan Bellavista il lavoro su questo personaggio. Intanto immagino il confronto anche un po' intimidente con dei grandi attori che appunto hanno interpretato questo Gastone. Qual è stato il tuo approccio al personaggio di Gastone?
Sì, appunto, l'approccio è stato quello appunto di mi sono innamorato di questo personaggio. Ne ero già innamorato da tempo, anche in maniera inconsapevole. Io adoro quel filone teatrale di quell'epoca, mi è sempre piaciuto tantissimo, e quando Massimiliano mi ha proposto di fare Gastone per me è stata una festa, perché io non vedevo l'ora, in realtà. Cioè io modestamente faccio teatro da 15 anni, da quando ne avevo 11 anni, e Gastone è sempre stato dentro. E quindi naturalmente sul palco è uscito fuori. È un personaggio che io ho preso con molta passione, con molta tenacia, perché è un personaggio veramente forte a livello fisico. Poi appunto il testo di Pedrolini come dire, ti dà la voglia di esplodere completamente. Cioè l'attore che interpreta Gastone ha la possibilità di fare di tutto, naturalmente mantenendo certi come dire,
però
ostacoli.
Tu mi dicevi non hai
piccoli.
Cercato ispirazione in altre interpretazioni che sono ovviamente molto note anche per passaggi televisivi, non è stato questo il tuo...
No, assolutamente, perché rischiavo il linciaggio, cioè, soprattutto da me, perché non, la soddisfazione di un attore è quello di tirar fuori un personaggio vero, bello, appassionante. Poi la gente naturalmente viene a teatro, meno male anche numerosa, si aspetta di trovare un certo tipo di Gastone ed è contenta perché...
Cioè
esce,
devi trovare uno stereotipo.
Sì,
diciamo,
appunto, esce e dice io ho visto un Gastone diverso, un Gastone diciamo odierno, diciamo così, sì, forse un attore... odierno l'affronterebbe così. Mm-hmm. Io non sono degli anni 20, sono degli anni 10 del 2000, quindi abbiamo messo d'accordo un po' tutti. Sì. È un personaggio che naturalmente crea un po' di panico all'inizio, assolutamente. Io nelle prime prove non sapevo che cosa fare, non sapevo come farlo camminare, non sapevo come farlo parlare, e perché crea timore. Poi specialmente quando dicevo alla gente faccio Gastone, farò Gastone. Ah, farai Gastone. Ah, mi raccomando, è un personaggio difficile. Come fai? Cioè,
sì, hai aiutato con dei commenti.
Hai veramente molta...
Che coraggio.
Molto coraggio. Molto coraggio. Però io la prima cosa che ho fatto è non ispirarmi assolutamente ai miei predecessori.
Invece vorrei sentire di nuovo Massimiliano Coccia su un altro tema che mi sembra molto forte comunque in questo spettacolo, che è quello un po' della nostalgia di un tipo di teatro che oggi invece comunque è molto raro da vedere sulla scena. Cioè un teatro che fa sì che l'attore sia direttamente a contatto con il pubblico e non appunto chiuso dietro la quarta parete.
Beh, diciamo che in qualche modo il teatro lo stanno e lo hanno lentamente ucciso. In qualche modo lo ha ucciso non tanto la televisione, perché per tanto tempo insomma la gente continuava ad andare a teatro pur se c'era la televisione, insomma, però il teatro hanno ucciso portando dei format televisivi a teatro, cioè creando, come appunto dicevi tu, uno schermo tra lo spettatore e chi sta sul palco, e questa cosa è a mio avviso molto grave, perché comunque il teatro è proprio nella storia dell'umanità, in qualche modo è tutt'altro, è quella rappresentazione umana, quella rappresentazione di sentimenti, di passioni, che lega direttamente a doppio filo l'attore, il regista, gli autori, fino al tecnico delle luci proprio, perché uno spettacolo è un'opera corale che lega tutti quanti loro alla gente, alle persone. Quindi chi fa quel certo tipo di teatro in realtà non fa teatro, non fa un buon servizio al teatro, perché infatti lo vediamo, il teatro così muore, cioè nel senso non ha più quella, diciamo, quella sua funzione storica. Però penso che il teatro è anche più forte di tutto quanto questo, e quindi penso che comunque piano piano, con un ricambio generazionale, riconquisterà quella sua, diciamo, cioè un gran fermento in giro. Ci sono tanti giovani autori che magari non calcano dei palchi importanti, che però impostano la loro drammaturgia proprio nel ristabilire quel contatto con la realtà, che non significa descrivere la realtà, perché la realtà la vediamo tutti i giorni, leggiamo tutti i giorni i telegiornali, ma stabilire quel ponte che diciamo dal quotidiano, dalla vita reale, ti porta poi all'immaginario. È quello che poi noi cerchiamo di fare ogni sera, cioè cerchiamo, come dire, di raccontare, come dicevi tu, un teatro che non esiste più, però lo facciamo in dei tratti che sono anche fiabeschi alle volte, cioè nel senso comunque si perde molto la percezione con la realtà, con il reale, ci sono dei momenti di astrazione pura, e questo in qualche modo è quello che, almeno secondo me, insomma, poi magari secondo altri avranno altre opinioni, però è quello che dovrebbe essere il teatro, cioè nel senso, altrimenti che senso ha andare a teatro e vedere una rappresentazione di quello che, accendendo la televisione o aprendo un giornale, abbiamo? Non ha nessun senso proprio. Ma anche i grandi, dai greci fino al teatro francese, facevano quello. Shakespeare, la grande lezione di Shakespeare è quella, e quindi anche, per esempio, mi è spesso da ridere vedere chi fa un riadattamento di Shakespeare e lo fa ambientato nei nostri giorni sulla Laurentina, senz'altro una scelta giusta, però comunque Shakespeare, portandoti per mano, ti collocava in un altro posto, in un'altra astrazione temporale. E quindi è quello che cerchiamo di fare noi, come cerchiamo anche di descrivere proprio una città che in qualche modo piano piano scompare tra le pieghe della modernità. Ettore Petrolini è nato in una via che non esiste più, che è Via del Grancio, una traversa di Via Giulia, e in qualche modo è figlio di quella Roma popolana, di quella Roma che comunque rincorreva non tanto il successo, ma la, diciamo, come dire, ma la voglia di dire io c'ero, io ci stavo, stavo sul palco, che poi era quello che ha condotto quella generazione grandiosa di attori di quel periodo a Roma e in altre parti d'Italia a portare sugli schermi e sui palchi dei capolavori, se pensiamo a Edoardo, se pensiamo a Edoardo De Filippo, se pensiamo, diciamo, proprio a Totò, se pensiamo ai tantissimi che ci sono stati, ai tantissimi grandi che comunque hanno interpretato quel sentimento proprio di voler raccontare qualcosa e di portare lo spettatore da un'altra parte. E questa era la Roma di prima, una Roma che purtroppo, come dire, non è che non esiste più, però è una Roma che adesso ha una vocazione diversa in qualche modo, una Roma che nella sua forma totale rincorre l'apparire rispetto all'essere, rincorre come dire, una dimensione più sfrenata rispetto a una dimensione più riflessiva, e tutto questo poi genera dei cortocircuiti all'interno di tutto, insomma. E quindi noi, ecco, quando lo spettatore entra, ha secondo me anche una sensazione di calma, di sicurezza, anche di bellezza in qualche modo, perché dice: vedi, sto in un posto, sto a teatro, mi sento al sicuro.
Ed è prezioso ritrovarla. Sì, volevo ricordare che il vostro spettacolo ha le musiche originali del maestro Roberto Fiore, e volevo anche ricordare gli altri attori che sono insieme a Ivan Bellavista. Vuoi nominarli?
Sì, con molto piacere, perché generalmente questo è un complimento che si fa per forza quando uno parla della compagnia, del gruppo, ma io ci tengo particolarmente a questo gruppo perché sono tutti dei bravissimi attori e soprattutto dei grandi professionisti. Nonostante la nostra giovane età, chi più chi meno, proveniamo da scuole diverse, da lavori diversi, chi il doppiaggio, chi il teatro vero, chi ha fatto cinema, chi ha fatto teatro, ed è veramente un bel gruppo. Massimiliano è riuscito a formare io lo chiamo un buon punto di partenza, se devo essere sincero. Cioè, per me Gastone è uno spettacolo importante perché è l'inizio di una fase molto bella e che continuerà negli anni sicuramente. Allora, c'è Alessandra Sani, Sara Platania, Gerry Gherardi, Alessio Rizzitiello in scena. E quindi
insieme appunto a Ivan Bellavista, la regia di Massimiliano Coccia. Allora ricordiamo anche ai nostri ascoltatori che è possibile vedere lo spettacolo Gastone, storia di teatro, d'amore e di altre facezie, al Teatro dell'Orologio, nella Sala Orfeo, fino al prossimo 20 novembre, quindi fino a domenica prossima alle ore 21. Grazie ai miei ospiti di essere stati
grazie
qui.
A voi.
Grazie a voi, grazie.
Adesso parliamo di un'iniziativa che si svolge proprio oggi, 17 novembre, a Roma, in via 24 maggio 43, al Centro Congressi Rospigliosi. Proprio oggi, invece, infatti, viene aperto il Salone della Creatività in occasione dell'assegnazione del premio Oscar Green alle imprese giovani più innovative, con l'alto patronato del Presidente della Repubblica e della rappresentanza in Italia della Commissione Europea. Ne parliamo con Vittorio San Giorgio, che è il delegato nazionale della Coldiretti Giovani Impresa, che è con noi al telefono. Buongiorno e benvenuto.
Buongiorno a lei.
Allora, raccontiamo un po' che cos'è intanto il premio Oscar Green e poi naturalmente il Salone della Creatività.
Ma Oscar Green è il premio che ormai da 5 edizioni abbiamo promosso e stiamo cercando di diffondere affinché si premino quelle imprese che con grande coraggio e con grande dinamismo stanno facendo grossi passi avanti sull'innovazione nel settore agroalimentare. In sostanza premiamo attraverso 6 categorie quelle imprese che stanno, diciamo, rendendo ancora più distinto, ancora più eccellente il Made in Italy italiano.
E parliamo allora di questa giornata, appunto. Oggi è la creatività che in qualche modo, se non altro, combatte la crisi, speriamo che la batta anche.
Ma sicuramente ci sono una serie di dati che ci confortano da questo punto di vista e ci fa piacere, come dire, in un periodo che sta dimostrando, comunque sta dando quello che è un messaggio un po' di negatività, un po' di pessimismo per il nostro paese, noi con l'Oscar Green, che quest'anno ha il titolo Un'altra Storia, stiamo raccontando appunto un'altra storia, quella di un'altra Italia, di un altro modo di essere, cioè di quelle imprese che hanno capito che non devono aspettare che cambino le cose, cambino il contesto, cambino le condizioni, ma devono provare loro a cambiarle. E ci sono delle storie, dei racconti straordinari, ci sono dei racconti di imprese che si stanno rilanciando, c'è l'impresa che si è inventata il miele in barrique, c'è l'impresa che si è inventato il packaging per esportare in tutto il mondo il pomodoro a grappolo del Pierolo, c'è l'impresa che ha riscoperto i vitigni nel Trentino e li esporta il vino in tutto il mondo. Ci sono una serie di testimonianze, e fra cui anche con una grande dimensione legata al sociale, come un'impresa abruzzese totalmente condotta da Diversamente Abili e da Down.
Tutto questo verrà presentato nel Salone della Creatività. Che cosa raccoglierà questo Salone della Creatività?
Ma è un po' una provocazione, vuole essere un po' una testimonianza di come il nostro paese ha già una grande ricetta su cui poter investire e rilanciare appunto i suoi giovani e la creatività che questi giovani, queste imprese stanno mettendo in campo. Oltre a quelle imprese che le citavo prima, ci sono un'altra serie di testimonianze, come il toscano che oltre a vendere l'olio si è inventato il giro in mongolfiere. Quindi quando si va ad acquistare l'olio da lui, poi è possibile fare un giro in mongolfiera e ammirare le bellissime colline toscane. Questa è una delle esperienze che si stanno diciamo diffondendo, come c'è chi per esempio ha lasciato gli studi universitari, o comunque li ha conclusi con un percorso tecnico in chimica, è tornato nella masseria di famiglia e ha cominciato a fare dall'olio una linea di cosmesi tutta a base di olio. Quindi ci sono una serie di testimonianze che vogliono dare questo messaggio al paese. Uno, che i giovani di questo paese, soprattutto nel settore agroalimentare, con la loro creatività stanno creando una bellissima rivoluzione. Due, è arrivato il momento di dare attenzione a queste imprese, perché oggi cominciano a non essere nemmeno più poche quelle degli under 35, perché su un dato stimato di circa 800.000 imprese in Italia, queste rappresentano circa il 12%, e l'agricoltura ne rappresenta, di questo 12%, ne ha circa 65.000 di under 35 che si stanno impegnando affinché si possa realmente uscire fuori da un tunnel che, come dire, questi giovani dicono che poi alla fine nel periodo, in questo periodo di crisi, loro hanno un problema al contrario, cioè ovvero che non riescono a soddisfare la domanda rispetto all'offerta che hanno messo in campo.
Questa assegnazione del premio, appunto, degli Oscar Green è accompagnata poi anche da un incontro. Lei prima faceva riferimento appunto a quel giro, no, che permette anche di ammirare le bellezze del paesaggio di quella giovane impresa di cui parlava, e in effetti l'incontro appunto si tiene su un tema a largo, ad ampio spettro, cioè un modello di sviluppo per l'Italia, giovani, innovazione e territorio. Naturalmente parteciperà lei in quanto delegato nazionale della Coldiretti Giovani Impresa, insieme a Marco Leardini, presidente dei Giovani Federalberghi, Andrea Di Benedetto, presidente Giovani CNA, e poi le conclusioni del presidente nazionale della Coldiretti Sergio Marini. Vogliamo un po' parlare di questo incontro, su che cosa verterà?
Abbiamo voluto dare un po' un senso a questa due giorni di grande formazione, di grande innovazione, ma soffermarci anche con un momento di riflessione. L'Italia potrebbe dire che la ricetta per uscire dalla crisi, i giovani la vedono in questo modo, ed è questa: valorizzare due elementi straordinari di questo paese, da un lato l'agricoltura e dall'altro il turismo, passando attraverso quel collante che riesce a mettere in campo l'artigianato e quindi questi tre settori che per certi aspetti hanno reso grande il Made in Italy nel mondo. Quindi noi ci confrontiamo come giovani dicendo è inutile dover importare dei modelli che poi non si contestualizzano nel sistema italiano. Noi abbiamo un nostro modello che parte dal territorio, parte dalla settazione del territorio, dalle sue persone, quindi da una grande attenzione al capitale umano e quello che questo capitale umano riesce a fare, e quindi esaltare queste leve competitive che potremmo definire quasi a costo zero, perché il turismo riesce ad esaltarsi attraverso il paesaggio di questo paese, ma il paesaggio di questo paese lo hanno fatto le imprese agricole dipingendo, costruendo questo paesaggio, e dall'altro lato la manualità, la genialità e quindi anche la capacità di coniugare tutte queste essenze degli artigiani, e quindi come giovani guardando avanti e quindi, come dire, reinterpretando quelle che erano delle idee di successo del passato, proiettandole nel futuro. Questa è un po' la sintesi di questa giornata a cui il nostro presidente confederale ci tiene ad essere, perché in questo momento i giovani non sono solo ed esclusivamente una voce da ascoltare, ma sono una componente su cui e con cui costruire il futuro di questo paese.
Bene, io lo ringrazio moltissimo allora di essere stato in nostra compagnia, in bocca al lupo naturalmente per l'incontro di oggi e per questa premiazione appunto dell'Oscar Green, e in bocca al lupo naturalmente per tutto il lavoro a cui questo incontro prelude.
Grazie di essere
stato con noi. E con questo chiudiamo il nostro programma odierno. Vi ricordo che Allargare gli Orizzonti ritorna giovedì prossimo.
Allargare gli Orizzonti. Spazio in diretta di Orizzonti Cristiani.